Già vi è stato dato il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore e tutti quelli che sono online, anche a loro gli è stato dato il benvenuto e noi salutiamo da qui di cuore tutti i nostri amici, i nostri fratelli e sorelle da vicino e da lontano. Come ieri sera già è stato detto, abbiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia, dal Belgio, da tutte le nazioni vicine ci sono dei rappresentanti, poi abbiamo da Botswana e da Pretoria, da differenti paesi dell'Africa, poi abbiamo saluti dalla Moldavia, dalla Russia, dall'Ucraina, dal Colorado, dalla Finlandia, saluti dall'Italia, saluti dalla Svizzera, saluti dalle Filippine, saluti da tutti i nostri fratelli e sorelle che con noi sono uniti nel Signore. Un grande privilegio che Dio ci ha dato in questo tempo di ascoltare la Sua parola e anche di crederla. E poi per tutte le altre lingue noi vi chiediamo semplicemente se avete un cantico che volete cantare, fatecelo sapere. Noi vogliamo che tutti possano avere parte e che Dio possa operare in tutto. Oggi ascolteremo un cantico in russo e poi chiederemo al fratello Florin che lui venga avanti e che preghi con noi di nuovo. Noi siamo riconoscenti che molti dalla Romania sono venuti questo fine della settimana. Dio ha benedetto riccamente, cari fratelli e sorelle, che canterete, venite avanti, così che noi possiamo seguire. Poi vieni tu, fratello Ziegler, e poi tradurrai il fratello Florin affinché noi tutti possiamo essere benedetti. Cantate un cantico nel cuore, canteremo tutti.
Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога.
Il pensiero principale nel cantico era: noi siamo qui nella terra per credere solo a Dio, ma di credere quello che Dio dice. Questo era il pensiero principale che veniva espresso. Chi non crede oggi a Dio? Anche il diavolo crede e trema, così è scritto nella lettera di Giacomo. E la domanda è: chi crede quello che Dio dice? Già in Isaia 53, nel primo versetto è scritto: chi ha creduto la nostra predicazione, a chi è stato rivelato il braccio del Signore. Venite di nuovo avanti, noi ci alziamo e preghiamo e siamo in aspettativa che il Signore benedica. Amato Signore, ti ringraziamo per questo tempo. Tu hai detto: dove due o tre sono riuniti nel tuo nome, tu sei presente. Noi crediamo che tu sei qui, la tua parola è presente, il tuo spirito è presente, per questo ti crediamo. Noi vogliamo che ogni promessa che la compi con noi. Parlaci, Signore, prepara la tua chiesa. Tu hai promesso che tu porterai alla fine quello che tu hai incominciato. Noi crediamo questo. Adesso ti chiediamo che tu benedici il tuo uomo, benedici le sue labbra e che il tuo spirito ci possa parlare. Ti portiamo tutto davanti a te nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Cantiamo: tu sei degno, tu sei degno. Rimanete in piedi, per favore. Voglio leggere solo un versetto a quello che è stato detto. Prima Timoteo 3. Prima Timoteo capitolo 3, versetto 15. Affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Adesso preghiamo di nuovo. Amato Signore, che possa essere arrivato il tempo dove noi rispettiamo ogni parola, ascoltiamo ogni parola e riflettiamo su ogni parola affinché Tu possa operare nella Tua Chiesa. Sii con noi in modo particolare e parla e opera alla gloria del Tuo santo nome. Alleluia. E tutti dicono amen a questo. Amen. Potete sedervi. Siamo riconoscenti al Signore nostro Dio per la Sua preziosa e santa parola. L'espressione del nostro Signore da dirci: se voi non credete che io non sono, allora morirete nei vostri peccati. A chi ha la parola oggi qualcosa da dire? Noi potremmo andare da passo biblico a passo biblico. Tutti dicono quello che vogliono sulla parola di Dio. Noi non diciamo nulla sulla parola di Dio. Noi lasciamo che la parola di Dio ci parla direttamente. Anche questa è una differenza enorme. Se uno dice qualcosa sulla parola di Dio, oppure se per mezzo della parola uno viene toccato, e che questo Dio ce lo possa dare a noi tutti, ma particolarmente a tutti i nostri fratelli servitori, che arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del figliolo di Dio e del piano di Dio. In questo tempo non ci disturba quello che Jan e Jambre in quel tempo hanno fatto, non ci disturba oggi quando pretendevano: i morti sono già risuscitati. Tutti i differenti venti di dottrine che in quel tempo esistevano, questo ci hanno lasciato in pace. Noi adesso ci occupiamo di quello che succede adesso e dobbiamo, a motivo della parola di Dio, per la verità, dobbiamo lottare per questo e andare mano a mano con la verità e per la verità e lasciare valere solo la parola di Dio. Per esempio, dalle ultime quattro settimane del fratello Branham, dal novembre all'inizio del dicembre, 10 prediche le ho letto e le ho portate, le ultime che lui ha tenuto. E come parla della venuta del Signore e parla delle cose che per noi oggi sono molto importanti. E poi alla domanda: come possono pretendere quelli che seguono Branham di dire che il Signore è già venuto? Apocalisse 10 è già dietro di noi. Quando si ascoltano tutte queste cose, allora non si può stare zitti, ma la parola di Dio come ultima autorità deve essere messa alla luce. E che oggi abbiamo un vero israelita nel nostro mezzo, un fratello dalle 12 tribù di Israele, dove si dovrebbe alzare. Abbiamo il fratello dalla Romania, che è un vero giudeo, lì è il nostro fratello. Un vero israelita in cui non c'è del falso. E sapete cosa gli è successo? Lui voleva andare in Israele, emigrare in Israele, e ha riempito i formulari e non poteva viaggiare perché è credente. Tutti i giudei possono andare a casa, quelli che sono diventati credenti possono rimanere qui, e questo ci mostra chiaramente quello che Paolo scrisse. La Chiesa del Nuovo Testamento consiste in giudei, greci, da tutte le nazioni, e noi siamo riconoscenti. Dio ti benedica. Questo è biblico, rimani qui. Che i 144.000 possono andare lì, emigrare lì, e tutti gli altri, rimani tu qui. Dio ha ordinato tutto in modo meraviglioso. Fratelli e sorelle, questo libro ci mostra l'ordine divino della storia della salvezza fino ai più piccoli particolari. Poi ieri abbiamo parlato del ritorno di Gesù Cristo, e su questo lasciatemi dire brevemente e leggere ancora qualche passo biblico. Anche io voglio parlare di 2 Pietro 3, e io chiedo a Dio che possa benedire in particolare i traduttori. Come abbiamo detto, alcune parole che nella nostra Bibbia sono scritte non sono nelle altre lingue. Per esempio, ritorno, è lì sempre c'è scritto venuta, e che Dio possa far grazia che i nostri fratelli, che in 12 lingue differenti traducono, che sempre trovano la giusta parola sotto l'unzione e l'ispirazione dello Spirito Santo, per poter dare la vera parola così come ci è stata tralasciata. In 2 Pietro, capitolo 3, nel versetto 2, 3 e 4, ci è stato detto il seguente. 2 Pietro, capitolo 3, dal versetto 2, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi da vostri apostoli. Adesso viene l'indicazione, quello che deve succedere prima del ritorno di Gesù Cristo. Versetto 3. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri. Adesso viene la domanda. Desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dov'è la promessa della sua venuta, del suo ritorno? Dove rimane? Lui ha dato la promessa: io vado a prepararvi un luogo e ritorno e vi prenderò a me. Dove rimane questa promessa? Chi conosce la letteratura conosce i schernitori per nome, su nessun'altra religione viene scritto così negativo come sul nostro Signore e Redentore, su quello che non viene detto su altri libri, e questo lo dico chiaramente e liberamente, leggo molto, nulla viene messo in dubbio quello che è scritto nel Corano o in altri libri, nessuno si permette di mettere un punto interrogativo davanti, ma quando si parla del nostro Signore e della parola di Dio, allora un punto interrogativo dopo l'altro. E per questo lasciatemi dire, fratelli e sorelle, è un dono diretto di Dio quando possiamo credere a Dio, se possiamo credere così come dice la Scrittura. Questo in questo tempo è un grande dono del nostro Dio. La domanda: dov'è la promessa della sua venuta, del suo ritorno? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E poi l'apostolo viene al contenuto dopo aver scritto quello che gli increduli dicono e quali sono i loro argomenti, e poi nel versetto 9: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Se uno schernitore vi incontra, allora ditegli questa parola: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma Lui la compirà al giusto tempo, Lui non ritarda. Immaginatevi un po' se il Signore sarebbe venuto nel 63, dove saresti tu, dove saremmo noi? Quanti sono nati dopo il 63 e hanno ascoltato il messaggio di Dio e sono venuti alla vera fede e alla Chiesa sposa sono stati aggiunti? Ancora viviamo nel tempo della grazia e ancora la parola valida del pieno Evangelo, il meraviglioso messaggio della croce e del crocifisso, naturalmente il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, è la cosa principale nel nostro annunzio, perché ieri l'ho già detto, più di 4.000 volte il fratello Branham ha preso la parola nella bocca, messaggio. Era così importante per lui il messaggio che Dio l'11 giugno 1930, voi lo sapete, 33, gli aveva dato verso le 2 di pomeriggio, nel fiume Ohio, stava lì, pregava, come io battezzo in acqua, così voglia tu battezzare con lo Spirito Santo e col fuoco. E nel seguente momento ascolta la chiamata e guarda, e per la seconda volta guarda e vedi, e lì c'era la luce soprannaturale che potevano vedere tutti i presenti, e da questa voce soprannaturale, la voce come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che preparerà o precederà la seconda venuta di Cristo. Così seriamente come il fratello Branham ha dovuto prendere questa responsabilità, e così con la stessa serietà devo farlo anch'io. E il messaggio divino, la parola santa con tutte le promesse che Dio ci ha dato, portarla a tutto il mondo affinché può venire la fine, perché così anche scritto in Matteo 24, l'Evangelo del Regno di Dio deve essere predicato come testimonianza a tutte le nazioni, e poi verrà la fine. Non un Evangelo, ma l'Evangelo originale, con tutto quello che appartiene al Regno di Dio, con tutte le promesse che Dio nella sua parola per grazia ha dato. Di quello che riguarda il ritorno di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, deve chiaramente essere detto: chi il ritorno di Gesù Cristo lo mette in modo spirituale è posseduto dallo spirito anticristo. Di proposito, oggi di proposito ho portato la Bibbia da dove il fratello Branham ha predicato, e vi leggo quello che non solo nella mia Bibbia, ma anche nella Bibbia da Scofield, che lui ha letto, quello che qui è scritto nella seconda lettera di Giovanni è scritto. Lo leggo in inglese, la maggior parte lo capiscono.
Who confess not that Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Now der gleiche Text.
Lo stesso testo è scritto nella traduzione tedesca, nella seconda lettera di Giovanni capitolo 7. Molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo venendo in carne, quello è il seduttore, l'anticristo. Potete dire amen. Non, in italiano è scritto venuto, ma è venendo in carne. E qui finisce lo scherzo. E nell'annunzio non abbiamo mai fatto valere lo scherzo, ma lo Spirito Santo della parola e la parola di Dio. E se oggi con molto dolore dobbiamo dire che le eresie nel mezzo del messaggio sono nella maggioranza, e tutti si riferiscono al fratello Branham, ma nessuno alla Sacra Scrittura, la Bibbia viene chiusa e questo fa male in questo luogo e che tutto dappertutto nel mondo possono ascoltare e vedere. Noi apprezziamo quello che Dio ha fatto. Noi ringraziamo Dio per il compimento della promessa. Vedete, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Noi ringraziamo il nostro Signore che in Matteo 17, 11 ha confermato, io vi dico in verità che Elia verrà e ristabilirà ogni cosa. Noi apprezziamo che in Marco 9, 12 è scritto veramente, in verità Elia verrà prima e porterà tutto nel modo giusto. Di cosa si tratta nel messaggio? Si tratta del restaurimento di quello che era stato dall'inizio. La vera dottrina, tutto così come era all'inizio, così deve essere per grazia alla fine diventare. E poi veniamo noi al punto molto triste, perché non hanno creduto alla verità. Dio gli ha dato potenza di credere all'errore. Chi non crede la verità della parola di Dio, e particolarmente con riferimento al ritorno di Gesù Cristo, che è descritta in tutti i particolari, chi va oltre questo, Dio non lo può aiutare più. Allora Dio lo deve abbandonare, lo deve lasciare andare. E così abbiamo il punto, fratelli e sorelle, che tutti quelli che sono nati da Dio ascoltano la parola di Dio. Nessuna interpretazione, ma la parola di Dio in originale, e credono le promesse che il Signore ci ha dato, e credono che Dio veramente tutto, proprio tutto, lo riporterà allo stato originale. Siamo sinceri, noi guardiamo a un periodo di tempo indietro in cui Dio ci ha condotto da chiarezza a chiarezza, da verità a verità. Ci ha condotto nelle cose profonde del regno di Dio. Pensate a ieri sera, anche lì, di sapere, lì è scritto nel plurale di giorni, e poi è scritto nel singolare, in quel giorno. Siate sinceri. Chi ha visto questo fino a oggi? E noi possiamo andare da passo biblico a passo biblico. Le cose devono essere rivelate dallo Spirito Santo. Così ringraziamo l'Iddio fedele che ci ha condotto fino a qui e che ci condurrà ancora. Non è valida la parola che Paolo ha scritto ai Corinti, in 2 Corinto, capitolo 11, versetto 2 e 3, voglio presentare a Cristo una pura vergine. Leggiamo da 2 Corinti 11, 2 e 3.
Dem ich eifre euch mit göttlichem Eifer.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati da un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Io sono geloso di voi. Paolo non era indifferente, lui voleva che per mezzo del suo annunzio la sposa, la vergine, veramente si è preparata per il Signore. Che cosa dovremmo dire oggi noi, dove viviamo nel mezzo di quello è scritto in Matteo 25, nella mezzanotte venne un grido. Vedete, lo sposo viene, alzatevi per incontrarlo. Io voglio pretendere che in quel tempo era importante, ma oggi è molto più importante di stare attenti che nessuna dottrina estranea, che nessun miscuglio sotto il popolo di Dio succede, ma che noi veniamo separati, purificati e che diventiamo una vera proprietà del nostro Dio, figlioli e figlioli di Dio. Chi nei quattro Evangeli legge, allora vedrà che il nostro Signore in un Vangelo disse: andate e dite ai miei discepoli che li precederò in Galilea. E nell'altro Evangelio è scritto: andate e dite ai miei fratelli che li precederò in Galilea. I veri discepoli sono i suoi fratelli. Lui, la primizia dai morti, che è risuscitato dai morti, e noi figlioli, le figliole di Dio, con cui dopo la sua risurrezione ha avuto comunione. Questo l'abbiamo detto anche sempre, fratelli e sorelle: dopo la risurrezione nessun incredulo ha mai più visto il nostro Signore, solo i suoi discepoli, solo le due Marie che sono venute alla tomba e che hanno vissuto il terremoto. Tutti i credenti hanno visto il Signore. 500 fratelli in una volta, così è scritto in Prima Corinti capitolo 15. Ma nessun incredulo ha visto mai più il nostro Signore dopo la sua risurrezione. Ho ascoltato. Oggi è lo stesso. Oggi il Signore parla ai suoi fratelli, al suo popolo, ai suoi figlioli e figliole. Ascoltano, vedono e vivono quello che Dio fa in questo tempo. E lasciatemi dire anche questo, in questo contesto: chi è nato da Dio non ascolta soltanto le parole di Dio, ma ha la grazia, la parola di riceverla rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è tempo per una propria idea, è nel momento in cui la parola di Dio diventa rivelazione. Allora, chi vuole litigare con te, quello che Dio ti ha dato, ce l'hai per sempre ricevuto. Per questo siamo riconoscenti che noi nel nostro cuore abbiamo ricevuto questo. Solo di credere quello che dice la Scrittura. In modo strano lo scrivo adesso nella nuova lettera circolare. Il fratello Branham ha fatto un'affermazione una sola volta, che eventualmente sarebbe stato meglio di dirla in un altro mondo, ma proprio questa espressione, per esempio, il fratello Branham disse: c'è una differenza fra l'apparizione e la venuta di Cristo. Si legge ancora, invece di leggere un po' più avanti, quello che lui disse ancora, lo scrivo adesso nella lettera circola, le cose difficili da capire, un paio di minuti dopo vengono spiegati in modo chiaro, e allora si vede il collegamento. Lasciatemi che vi mostro dalla Sacra Scrittura. Qui abbiamo in 2 Timoteo, capitolo 4, le due parole, le due espressioni, apparizione e poi il regno, due cose differenti. Lo leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 4. Versetto 1. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione. Questa è una cosa. Da questo aspettiamo per la sua apparizione. La seconda cosa è il suo regno. Il suo ritorno, quando lui apparirà per portarci a casa, l'altro è il suo regno. Dov'è lì il problema? La Sacra Scrittura bisogna ordinarla in modo divino, così come è bene davanti al Signore. Il ritorno del nostro Signore è una cosa, e 7 anni dopo, allora incomincerà il regno millenario, cioè il suo regno. Ma le due cose sono state scritte, e diciamolo anche liberamente, anche gli apostoli l'hanno messo solo in aria, non sono andati nei particolari, hanno detto questo succede così e così e l'altro succederà così e così. E fratelli e sorelle, se io vi dico che Dio oggi, non un uomo, nemmeno fratello Branham, anche se io sono l'uomo più riconoscente che c'è sulla terra, l'uomo più riconoscente per il ministero del fratello Branham, e questo non me lo lascio togliere da nessuno qui e vi dico anche perché il ministero oggi è collegato col ministero che Dio gli ha dato e viene continuato. È sempre Dio che fa una procedura anche nel nostro tempo. Ma come ho detto, andate in Matteo 24 e lì è scritto: pregate che la vostra fuga non sia d'inverno o che sia di sabato. E poi viene il nostro Signore ai le differenti periodi di tempo. Una volta venne a compimento 70 anni dopo Cristo, tutto nello stesso capitolo, tutto direttamente scritto, una cosa dopo l'altro. E adesso si tratta che adesso ordiniamo dove appartiene ogni cosa. Non può essere fatto, non si trattava di noi come riferimento. Da una parte c'è il sole in un estremo, dall'altro il sabato viene poi nel regno millenario, verrà di nuovo celebrato. Ma quello che voglio dire, quello che tocca il mio cuore e che lo riempie di ringraziamento, che noi in questo tempo abbiamo ricevuto la grazia, ogni parola di Dio, se è scritta negli Evangeli o nelle lettere o nell'Apocalisse, nei 22 capitoli, che noi abbiamo avuto l'introduzione in tutto il piano del nostro Dio. come mai prima è stato rivelato, mai. E lo diciamo apertamente, il fratello Branham, nel suo infallibile ministero profetico, questo lo dico davanti all'Iddio Onnipotente, un ministero del genere non l'ha avuto nessun profeta e nessun apostolo, un ministero che può far ricordare solo al ministero del nostro Signore quando era qui sulla terra e poteva dire: il Figlio non fa nulla se non quello che vede fare al Padre. Questo lo fa Giovanni 5, 19 e 20. E poi vediamo quello che è scritto nell'Evangelo di Giovanni, in capitolo 1, 4, come il nostro Signore ha avuto il ministero profetico e vedeva quello che succederebbe e poteva dire a Natanaele: prima che Filippo ti ha chiamato ti ho visto sotto il fico. E gridò: Rabbi, tu sei il figliolo di Dio, tu sei il re di Israele. Un vero credente riconosce il segno del Messia, e quando il fratello Branham, il 7 maggio 46, verso le 11 di sera, gli è stato detto come il suo ministero andrebbe nei particolari e come nella sua mano sinistra prenderebbe la mano destra del paziente e che girerebbe la mano così che nella parte di sopra della sua mano sinistra, lui viene è stato detto: se questa persona ha un tumore o un cranco, allora nella tua mano diventa visibile. Centinaia e migliaia nel 46, 47, 48 l'hanno, fino alla metà del 49 l'hanno vissuto. Io particolarmente ho conosciuto Lindsay, questa coppia che erano nella piattaforma e hanno visto non solo in una riunione ma in molte riunioni. Dio ha dato delle indicazioni, lo stesso Dio che disse a Mosè: due segni ti darò, ti saranno dati, l'uno con la tua mano mettila nel petto e sarà piena di lebbra, toglila, piena di lebbra, mettila e toglila, era di nuovo come la mano di un bambino, tutto in un momento, e una cosa seguiva l'altra. Perché l'uomo di Dio aveva bisogno di una conferma visibile che Dio è con lui. Tutti gli uomini, tutti possono dire: il Signore è con me, fanno musica, il Signore è con me. Questo non basta. Veri profeti hanno un vero mandato e Dio conferma la sua parola. Quante volte in tutte le settimane, nel 55 l'ho vissuto, quante volte l'ho vissuto dal 58, nella settimana del 58, dove gli stessi doni erano all'opera e il fratello Branham era lì, così misero come ogni altro uomo, e all'improvviso l'operato soprannaturale era lì, non era William Branham, era Dio il Signore che ha fatto lo stesso nel nostro tempo. Perché? Per chiamare la nostra attenzione di quello che verrebbe come messaggio, e dobbiamo parlare anche di questo, come il nocciolo del sul nocciolo del messaggio, nelle prossime riunioni vengono alcuni punti importanti che così in fretta possiamo toccare, ma se sia il tema della divinità, del battesimo, della Santa Cena, tutti i temi biblici devono essere annunciati in modo biblico e questo fino nei più piccoli dettagli. Qui in 2 Timoteo capitolo 4, nel versetto 2 è scritto: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Qui abbiamo due cose: agli uni veniamo sfavorevoli, agli altri favorevoli. Tutti quelli che ascoltano la parola di Dio aspettano di ascoltare le parole di Dio, e tutti quelli che vogliono seguire le proprie dottrine, le proprie interpretazioni, quando veniamo col vero annunzio, allora veniamo nel tempo sfavorevole, e davanti a noi che portiamo la parola di Dio, allora cercano di schivarci. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per noi è preziosa la vera dottrina, la sana dottrina della Sacra Scrittura, ma gli altri non vogliono ascoltare, e poi è scritto: ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Noi per primo abbiamo aperto il nostro cuore, non le nostre orecchie. Quando l'uomo crede, allora crede col cuore, e Dio non parla alle teste, Dio parla ai cuori, e rivelazione non viene per conoscenza, rivelazione viene per mezzo dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo. E poi può succedere che Isaia 8, 16 succella la tua parola nei tuoi discepoli. Può succedere che la parola viene sigillata così come ci è stata rivelata dallo Spirito Santo. Adesso nel versetto 4 vediamo che Paolo dice lo stesso come Pietro in 2 Pietro capitolo versetto 16 disse, leggo 2 Pietro 4 verso 4: ma distoglieranno della verità e si volgeranno alle favole. Anche questo è scritto: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventati. Detto chiaramente, io non leggo tanti libri, tutto quello che, solo quello che leggo è la storia, o la storia della Chiesa. Non ho letto mai un romano, nessuno, non so perché dovrei leggere un romano, un romanzo, ho abbastanza tempo per leggere la Bibbia, ma chi è da Dio non ha nessun desiderio di leggere una favola o di andare dietro una favola. E poi non è soltanto nella Chiesa, hanno avuto il loro tempo. Adesso dobbiamo stare attenti a quello succede nel messaggio del tempo della fine nel loro mezzo, è che i nostri fratelli, a me, a noi tutti che annunziamo la parola, che Dio possa farci grazia, la parola è soltanto la parola di predicare solo questo e di lasciare tutto il resto nelle mani di Dio. Noi dobbiamo porgere le nostre orecchie e i nostri cuori alla verità. Noi non siamo andati via dalla verità per volgerci alle favole. Prima bisogna abbandonare la verità per poter credere alle favole. E allora devo andare via da tutte le favole per prendere la parola di Dio come vera e per essere rivelata questa parola e per essere purificato nella parola della verità. Paolo scrive ancora: e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Poi nel versetto 5: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi col vero annunzio. Ci sono sofferenze, lo dico anche con dolore, tutti i fratelli dappertutto nel mondo, qualunque favole possono credere e vanno per le proprie vie, se si tratta di essere contro il fratello Frank, allora sono tutti uniti. Non qualunque cosa insegnano o credono, quando la cosa diventa dura, allora rimane solo una cosa. E voi anche, non solo io, ma tutti quelli che il Signore ci ha dato, tutti i veri figlioli di Dio, vengono protetti da ogni errore, da ogni eresia e vengono trovati e santificati nella parola della verità. Di nuovo versetto 5: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Anche per voi, fratelli e sorelle, non tutti erano Paolo, c'era Timoteo, Tito, c'erano i differenti fratelli che erano partecipi dello stesso annunzio, e così come qui viene fatto l'ammonimento, e così oggi anche per voi come fratelli predicatori deve essere detto in tutti i popoli e lingue: prendete la vostra posizione per Dio e per la verità. L'ora è arrivata. E poi è scritto ancora, versetto 7: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E poi viene, si parla di nuovo dell'apparizione del nostro Signore per mostrare che è collegato col suo ritorno. Versetto 8: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Effettivamente possiamo portare la gloria e l'onore al Signore, perché lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. Ancora versetto 17 da 2 Timoteo 4: il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. La proclamazione della parola porta persecuzione, porta malintesi, ma lo dico un po' ridendo, tutto ne avrà valuto la pena, tutto ne avrà valuto la pena di compiere il mandato senza l'annunzio. L'avete annunziato, l'avete visto voi tutti, l'annunzio è successo sempre in amore fino a questo giorno. Sulle mie labbra non è venuto nessun nome di un fratello che io l'avrei accusato, nessuna volta nelle più di 12.000 prediche, non ci penso affatto, ma quando si tratta della verità, allora non ci sono compromessi, allora non c'è bisogno di fare il nome, allora viene detta la cosa e allora tutti possono discernere e anche la loro propria decisione prenderla. Leggiamo ancora la parola preziosa di Giacomo, che parla del ritorno di Gesù Cristo chiaramente. Che cosa dicono le altre traduzioni? Che cosa è scritto qui in Giacomo 5, 7? In noi è scritto, io leggo, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Il Signore l'ha promesso, Lui è andato, ha preparato il luogo e ritornerà. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Se è scritto venuta o ritorno o venuta, non vi preoccupate, noi tutti sappiamo quello che qui vuole essere detto. E poi è scritto ancora, osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. In Gioele, in Zaccaria potremo leggere, in Daniele, quello che è scritto sulla prima e l'ultima pioggia. Lasciatemi leggere da Gioele 2. Gioele 2, qui abbiamo un testo su cui il fratello Branham ha predicato volentieramente. La sua prima predica a Karlsruhe ha preso questo testo da Gioele 2, dal versetto 15 e poi avanti, e anche a Zurigo. Il testo dal profeta Gioele, leggiamo Gioele 2, dal versetto 23, Gioele capitolo 2, dal versetto 23, voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. E quando questo succede, allora il versetto 24 va a compimento, e di questo aspettiamo in fede. Quando questo succede, o la pioggia di primavera o d'autunno, quello che Dio manda porta benedizione. Versetto 24, le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco. Il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Se guardiamo nella storia della Chiesa e guardiamo a Israele, tutto è andato perduto e poi Dio parla, io restaurerò. Leggiamo in versetto 26, mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie. Nel mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Alleluia. Sia ringraziato il nostro Dio. Questo testo per il fratello Branham aveva un significato molto particolare in collegamento con l'ultimo messaggio, col restaurimento, che Dio ridarebbe tutto così com'era all'inizio. Così l'abbiamo letto qui. Quando questo succede, allora ci sarà abbondanza. E noi come popolo di Dio non saremo mai più coperti di vergogna, perché quello che Dio farà alla fine, lo diciamo apertamente, possiamo metterlo per il lontano, oppure dobbiamo mettere la mano nel cuore e dire: noi vediamo, a motivo del compimento delle profezie bibliche, che il ritorno di Gesù Cristo veramente è molto vicino. E per questo noi dobbiamo entrare con potenza nel regno di Dio e dire: Signore, noi siamo figlioli della promessa, noi ci mettiamo sulla parola della promessa e ti chiediamo: compi la tua parola, adempi la tua parola. Le nostre mancanze spirituali, fai una fine a queste, perché non basta soltanto l'insegnamento. Giovanni ha portato il messaggio, l'insegnamento, ma ha annunziato nello stesso tempo: io vi battezzo con acqua per ravvedimento, colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito e col fuoco. E chi va alla prima predica in Atti 2, versetto 38, ravvedetevi e ognuno si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono che avete ricevuto, per confermarlo, così riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi e per i vostri figlioli la promessa è per tutti quelli che Dio chiamerà. Dio ti ha chiamato anche a te. Tu hai ascoltato la chiamata di Dio, non la chiamata di un profeta, ma la chiamata di Dio. Voi, mio popolo, questo non poteva dirlo nessun profeta, questo può dirlo solo il Signore. Voi, mio popolo, così come in Esodo, lascia uscire il mio popolo. Io, mio popolo, separatevi. E in Apocalisse 18, 3 e 4 abbiamo la piena risposta dal cielo. Giovanni ascoltò la voce, oggi la devi ascoltare tu, oggi la devo ascoltare io. Voi, mio popolo, uscite fuori, separatevi, non toccate nulla di immondo, affinché non siete partecipi dei loro peccati. Questo è il nocciolo del messaggio divino nel nostro tempo, di uscire da tutto fuori, di tutto quello che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio. Chi in Amo 3 legge può vedere all'inizio quello che è scritto. Come possono due camminare insieme a meno che non sono d'accordo? Come possono camminare due insieme a meno che non ci sia stato un incontro, un'unità? Quando poteva camminare Enoch con Dio, quando Dio gli ha rivelato le cose e poteva fare la grande profezia. Io ho visto come il Signore era nel mezzo di 10 migliaia, si può leggere nella lettera di Giuda nel Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire questo: oggi camminiamo con Dio. Amen. Qualcuno può pensare: oh, questo è orgoglioso. No, proprio no. Così come tutti i profeti nel loro tempo, secondo la volontà di Dio, erano uniti a Dio e in fede e in ubbidienza lo seguivano. Così io mi permetto di dire che oggi, ancora di più, noi pensiamo di camminare in fede e in ubbidienza. E prendiamo, magari guardate a voi stessi, magari ad altri. Se voi leggereste quello che a volte ai grandi uomini di Dio è successo, e niente, poi ancora, e noi non vogliamo fare dei sbagli, ma in loro non è cambiato nulla di quello che Dio ha detto. La mia domanda è: Dio ha dato il mandato a Mosè, a Noè, quando ha bevuto troppo e poi era nudo lì? Ha solo mostrato che era un uomo come tutti gli altri. Il mandato di Dio, il compito rimase. A nessuno noi diciamo che deve fare dei sbagli, ma noi diciamo a tutti, quelli che hanno fatto uno sbaglio, che Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote, e noi diciamo a tutti che il sangue dell'agnello è ancora sul trono. E quando viene detto che l'agnello ha lasciato il trono della grazia, anche questo viene insegnato solo per prendere il libro e per aprire i 7 suggelli, non per fare fine al tempo della grazia. Il tempo della grazia rimane finché noi dal credere arriviamo al vedere. Pensate a Abramo, che aveva paura per la sua vita e diede la sua moglie come sua sorella, perché pensava che lo avrebbero ucciso. A Dio è cambiato qualcosa? Nulla. In Matteo 1:1 è scritto: figliolo d'Abramo, figliolo di Davide. Io lo dico ancora una volta, è che per favore non ci sia un'incomprensione, Che cosa era con Davide? Nessun uomo sulla terra, non gli è successo a nessuno quello che gli è successo a Davide. Omicida e fino all'Apocalisse e viene mostrato come Gesù Cristo viene mostrato come figliolo di Davide, anche se lui ha fatto adulterio. Niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore, ma non c'è stata nessuna deviazione dalla parola da Dio. Nelle cose terrene sono successe delle cose, ma nelle cose divine non c'è stato nessun errore. Riepiloghiamo tutto quello che abbiamo detto oggi. Il ritorno di Gesù Cristo sarà così come è scritto: i morti in Cristo risusciteranno per primi e poi noi che viviamo e che saremo rimasti saremo trasformati per incontrare il Signore nell'aria con loro. Tutto troverà compimento, particolarmente quello che Paolo in 1 Corinti 15 ha detto, quello che muore, il corruttibile si rivestirà di incorruttibilità e poi viene a compimento la parola, la morte è sommersa nella vittoria. Sia ringraziato il Signore che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Lasciate a Dio quello che vuole fare. Tu non hai nessuna distretta con questo. Lui ha preso la responsabilità. La responsabilità l'ha presa lui e tutti quelli che sono morti in Cristo per risuscitarli. Dov'è lì il problema? O in te o in me. Lui ritornerà. Lui darà il comando e allora i morti risusciteranno. Dov'è la nostra distretta? Così i nostri corpi. In Romani particolarmente capitolo 8 potete leggere, si parla sempre della rivelazione dei figlioli di Dio e in collegamento con questo la trasformazione del nostro corpo dalla corruttibile all'incorruttibile. Tutti quelli che insegnano in modo diverso da come insegna la Scrittura veramente sono stati condotti nell'errore. Voi tutti avete la Sacra Scrittura a casa, nel cuore e qui, ma leggete Romani 8 capitolo 8 e leggete dal versetto 19 fino a 30 e leggete tutti gli altri passi biblici e lo dico ancora nel riassunto questo: noi siamo stati predestinati in questo tempo non soltanto di credere Dio ma di credere quello che Dio dice, di credere alla parola di Dio. E come abbiamo citato all'inizio, se voi non credete che io sono, dice il nostro Signore, allora morirete nei vostri peccati. Tutti quelli che adesso non credono che il Signore è, che sarà e che le sue parole e le sue promesse nel suo in questo tempo li porterà a compimento, moriranno nell'incredulità. Incredulità, si può dire, è un peccato mortale. Chi siamo noi che non vogliamo credere a Dio? Non vogliamo credere a Dio. Dio ha preso la responsabilità per tutto. Per favore, crediamo al Signore. Non guardate più a voi stessi, al vostro stato terreno. Noi tutti andiamo per delle prove nel matrimonio, nelle famiglie, nel lavoro. Qualunque cosa possa avvenire, noi tutti andiamo per delle prove. Può cambiare questo alle promesse di Dio? Non ha detto il Signore: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo? E fratelli e sorelle, prendete questo nel vostro cuore. Quando Dio ci ha dato la grazia, la fede l'ha fatto vivente in tutte le promesse che sono sì, amen, allora non deve vegliare per compierli noi. Lui veglia sulla sua parola e la sua parola è vera. E diciamolo ancora una volta, figlioli della promessa, credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. La cosa più bella è davanti a noi ancora. Quello che in Gioele abbiamo letto e in altri passi potremmo leggere, lo farà. Non ci sarà nessuna promessa che rimarrà incompiuta. Tutto succederà come Dio nella sua parola l'ha detto. Per favore prendete questo con riconoscenza in fede. Dio in questo tempo ci ha dato il privilegio di credergli, di credere alla sua parola e di credere quello che lui fa attualmente e di essere partecipi di questa. E lui fino alla fine ci condurrà e ci farà grazia di essere partecipi di quello che lui ci ha detto. Quello che lui ci ha detto anche lo compirà. Il ritorno di Gesù Cristo è vicino, la chiamata fuori viene e noi tutti siamo arrivati fino a qui. E il Signore andrà avanti con noi finché noi dalla fede arriviamo a vedere a Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria e l'onore.
Amen.
Ci alziamo. Io non so se ci sono dei battesimi, ma in questo caso per il battesimo, quando c'è stato la pioggia forte, magari la prossima volta, ma nonostante cantiamo il coro, così come è.
Rimaniamo
in preghiera e veramente lo prendiamo davvero sul serio. Dio non ci incontrerà, non ci lascerà, abbandonerà a metà della via. Lui che ha iniziato, Lui porterà a compimento per il giorno di Gesù Cristo. Quando il Signore apparirà per prendere i suoi a casa, noi abbiamo la promessa e noi crediamo che Dio è fedele, mantiene la sua parola e ci fa fedele anche noi. Sì, sempre fedele a Gesù, sempre fedele a Lui, canta un compositore, che la fedeltà in Lui, la fedeltà nella parola, la fedeltà nelle promesse, che Dio possa metterli in noi così profondamente, che possano diventare una parte della nostra vita spirituale, perché l'abbiamo analizzato molte volte quello che è scritto ai Corinti: l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito, gli sono una pazzia, ma per noi, per mezzo dello Spirito Santo, per grazia, ci è stato rivelato. Questo non è essere troppo orgogliosi, questo è essere riconoscenti che noi in questo tempo dove tutto va sotto e sopra, dove c'è solo inganno nell'umanità, nella politica, nella religione, in tutto il mondo. Dio ha mandato un ultimo messaggio prima della venuta del giorno del Signore. E anche questo, fratelli e sorelle, dobbiamo stare attenti a questo. La Bibbia non dice che il Signore viene per noi come un ladro. Il giorno del Signore viene come un ladro nella notte. Leggete la Sacra Scrittura esattamente e credete come è scritto. Molte, molte cose ci sarebbero da dire. Il nostro Signore è un Dio fedele. E voi tutti che credete che l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, ascoltiamo e che Dio tutte le cose le restaura e le riporta all'originale. Se voi credete tutto questo, dite Amen. Amen. E Dio il Signore benedica nei paesi più lontani della terra, fino alle Fiji Isles, Port Morris o dovunque possa essere, che il Signore, il suo popolo, lo chiami fuori e tutti che sono predestinati a vedere la gloria di Dio non si consiglieranno con carne e sangue, ma ascolteranno l'ultima chiamata, usciranno fuori, saranno purificati e illuminati per essere pronti per il ritorno del nostro amato Signore. Adesso vogliamo pregare insieme, ma prima che facciamo questo voglio chiedere se ci sono delle richieste particolari nel nostro momento. Alzate la mano e se potete credere, allora la parola è per voi. O che tu potresti credere, tu vedresti le meraviglie, allora vedresti come Gesù ti sta accanto in tutti i tempi. Noi crediamo che il Signore libera, salva, guarisce, che dà rivelazione, che benedice. Noi crediamo che Lui è lo stesso in ogni modo e aspettiamo che si manifesta come lo stesso e si rivela come lo stesso. La chiave per questo è naturalmente nella promessa: rimanete a Gerusalemme finché sarete riempiti con la forza dall'alto, e anche allora sarete miei testimone. La Chiesa all'inizio è stata riempita con la forza dello Spirito Santo. Mentre Pietro predicava, lo Spirito Santo operava, e lo stesso aspettiamo anche noi oggi durante l'annunzio. Lo Spirito di Dio deve operare in tutti quelli che credono di cuore. Dite amen su questo. Noi perché crediamo con tutto il cuore. Il fratello Smith viene di nuovo e prega con noi così potentemente come tu puoi. Ti ringraziamo, Signore, per la grazia e la fedeltà, per la parola della verità che tu ci hai lasciata, Signore. Noi riconosciamo che al di fuori della tua parola non c'è nulla per noi, ma tu che sei la parola ti sei rivelato e l'hai rivelata al tuo popolo. Ti ringraziamo, Dio del cielo, che tu sei ancora lo stesso, oggi ancora siedi sul trono della grazia. Tu non l'hai lasciato, hai preso il libro e l'hai aperto, Signore. Ti ringraziamo per l'apertura di questi misteri che tu hai rivelati in questi giorni, e noi riconosciamo come mai prima il tuo popolo vede questo. I tuoi profeti hanno guardato a questo, ma noi abbiamo potuto riconoscerlo, Signore. Signore, facci grazia in tutto, che possiamo portare la gloria al tuo nome. Tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore. Mi mancano le parole, Signore, per esprimere, ma Signore, ti ringrazio che noi possiamo vivere in questo tempo dove tu la tua meravigliosa parola l'hai rivelato. Hai rivelato il tuo nome, che tu hai indicato di cosa si tratta, sia il battesimo dello Spirito Santo, la fede e il battesimo in acqua. Tu hai rivelato ogni cosa. Facci grazie che noi possiamo seguire quello che tu ci insegni. Ti ringraziamo. Amen. Noi tutti abbiamo preso la decisione davanti al Signore di credere solo a Lui, solo di credere quello che dice la Scrittura e non di ricevere null'altro e di essere santificati nella parola della verità. E noi siamo in grande aspettativa che Dio, il Signore, confermerà la Sua parola per un potente spargimento dello Spirito Santo, e allora tutto sarà in abbondanza. E il Signore già disse che benedirà così tanto, al di sopra di quello che noi possiamo chiedere o capire. E oggi mi è venuto il pensiero nelle chiese carismate. Viene esercitato la lode. Io ho conosciuto della gente che esercitavano questo a Berlino, esercitavano la lode, così che ci si creerebbe una certa atmosfera. Ma io oggi sono convinto, noi non abbiamo bisogno di esercitarci in qualcosa, noi abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore, le nostre labbra per ringraziare Dio. Ditemi, una denominazione, una chiesa, una comunità, un evangelista, un carismatico, con cui Dio nel nostro tempo si sia occupato e gli ha dato un compito. Il nostro Dio sapeva quello che faceva, ha preso il suo servitore profeta e l'ha mandato alla fine del tempo della salvezza prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Ringraziamo Dio oggi che noi in questo tempo possiamo vivere e che Lui ci ha parlato e che ci ha rivelato la Sua parola e la Sua volontà. Adesso chiediamo il fratello Gilbert e il fratello Cuffa di venire avanti di pregare con noi. Oggi per me è insignificante chi prega a più a voce alta, quelli o quegli altri. Oggi ringraziamo noi tutti Dio.
Notre Père céleste, Dieu
tout-puissant. Amato Signore, siamo pieni di riconoscenza. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu ci hai dato questa grazia di ascoltare la pura parola, questa parola profetica e apostolica.
E Signore, tu ci hai mostrato combien il ritorno di Gesù Cristo è una realtà.
Tu ci hai mostrato com'è vicino la venuta del Signore. Noi crediamo che tutte le promesse sono sì e amen.
Signore,
ti ringraziamo per le promesse, tu li compi. Noi crediamo che tu restaurerai, tu l'hai promesso e tu li compirai. Oggi ci hai parlato chiaramente, non ci hai parlato in parabole, ma ci hai parlato chiaramente. Ti ringraziamo per quello che tu hai detto alla Chiesa oggi.
Nous recevons ta parole dans toute la clarté.
Noi crediamo che abbiamo ricevuto la tua parola in piena verità. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Ti ringraziamo per tutte le corretture che tu ci hai dato. Tu l'hai detto in tutta la terra. Ti ringraziamo per tutte le correzioni. Tu avrai una chiesa pura, senza macchie. La sposa di Gesù Cristo sarà una chiesa, una sposa parola. Così come Lui è la parola, tu vuoi che la tua parola abiti nel nostro cuore. Ti ringraziamo che tu hai riempito il nostro cuore con la tua parola. Ti ringraziamo per la pienezza che tu ci hai dato, che te sia la gloria. Dacci a ognuno di noi di poter ricevere tutte queste corretture affinché possiamo essere portati in ordine con te. Che non dimentichiamo questo, ma che questa parola rimanga nel nostro cuore. Ti ringraziamo Dio. Tu hai dato il volere
e che ta parola puisse essere serrée a noi per non pecher contro toi.
E questa parola deve essere suggellata in noi. Sì, ringraziato e lodato nel nome del Signore Gesù Cristo che noi abbiamo pregato. Cantiamo ancora, Signore, il fratello, poi ringrazierà. Amen.
Nur ein kurzes Gebet.
Solo una breve preghiera. Sia lodato il nostro Signore, nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Lui è lo stesso ieri e oggi. Oggi è un giorno meraviglioso perché il Signore ci ha condotto a questa ora e ci ha parlato, ha aperto il nostro cuore. Io ti ringrazio, fedele Dio, con tutto il cuore per la serietà della tua santa parola, anche se è un ammonimento, ma deve essere così, perché tu sei un Dio della luce, noi siamo i tuoi figlioli, l'abbiamo capito, Signore. Abbiamo il desiderio, Signore, di piacerti, soltanto questo vogliamo. Tu ci hai parlato, ci hai mostrato le tue promesse, quello che sarà, e noi crediamo le tue promesse. Tu parli di... Ti ringrazio per quello, tutto quello che tu ci hai mostrato, che queste parole possono cadere nel nostro cuore, suggellati alla gloria del nome prezioso di Gesù Cristo. Che il Signore ci possa benedire. Oh Signore, facci grazia, ti ringrazio per la benedizione, ti ringrazio per il tuo amore e la tua fedeltà. Sia lodato
Amen.
Il Signore ci dice: avete capito tutto, avete capito tutto in modo giusto quello che Lui ci ha detto, allora dite Amen.
Amen.
C'è qualcuno che non l'ha capito? Così vogliamo ricordarci anche di voi in preghiera. Dio apre la mente. Finché noi, se noi crediamo, Dio ci apre anche la comprensione. Anche Dio ha lì il suo tempo, specialmente per quelli che vengono aggiunti nuovi e che i passi biblici che noi abbiamo letto non gli sono tanto conosciuti, ma questo abbiamo dalla parola capito, che il ritorno di Gesù Cristo non è un processo che si estende anni dopo anni, ma che in un momento succederà. Il tempo che adesso abbiamo è prima del suo ritorno e l'ultima chiamata viene, e di questo abbiamo parlato anche oggi. Lo dico ancora una volta: il mio desiderio è che ognuno, veramente ogni parola e tutto quello che è stato detto, lo capisca in modo giusto, e che da questo non ne venga fuori nessuna discussione. Sulla parola di Dio non viene discusso, la parola di Dio viene rivelata, e chi riceve la parola rivelata non discute più, e chi discute non ha nessuna rivelazione. Quindi, all'Iddio Onnipotente, sia con noi tutti, veramente con noi tutti. Fratello Tati, dove sei tu? Il fratello Tati e io, se Dio vuole, faremo un viaggio nei paesi dell'Africa, nelle Gaia, Costa d'Avorio, Mali. E questo fratello Tati è il miglior traduttore dall'inglese al francese, e noi vogliamo chiedergli che vi ricordate di noi nelle vostre preghiere, per dirlo sinceramente. Per me è più facile di predicare in inglese, perché non è molto complicato. L'inglese è facile. In semplicità si può dire molte cose in inglese. Ho detto che io sono riconoscente per mio fratello, che in molti viaggi mi ha accompagnato, e migliaia hanno avuto benedizione di questo. Dio ti benedica. Ancora una volta cantiamo il coro: tu sei degno, tu sei degno. E tutti dicano amen. Vi diamo saluti, Cecoslovacchia, Polonia, in Italia, Romania, la Svizzera, Austria, Francia, nel Belgio, nel Pretoria, dovunque voi potete essere. Dio vi benedica, e tutti quelli erano collegati online che possono essere stati benedetti nel nome del Signore. E vogliamo cantare ancora il legame che...
Nächstes Mal kennen, singen wir es einmal. Wir sagen nochmals Amen.
Wir diciamo ancora una volta Amen.
Dem Herrn und seiner Gnade befohlen, bis wir uns wiedersehen. Amen.
Il Signore sia con voi tutti. Abbiamo dato i saluti.